di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. 5, 4, 3, 2, 1. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
E benvenuti a Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi siamo di nuovo, diciamo, a formazione completa, in compagnia anche di Bruno, e andremo a parlare, come abbiamo preannunciato dalla nostra pagina Twitter, di un anniversario appena trascorso, quello del 3 ottobre 1993, dove sul ponte Verbania, sul fiume Migliaccia, a Sarajevo, Moreno Gabriele Locatelli viene ferito a morte da un cecchino. Quattro attivisti, infatti, dell'associazione Beati Costruttori di Pace avevano deciso di attraversare quello che veniva definito il Ponte della Morte, prima linea quindi del fronte al centro di Sarajevo, con l'intento di protestare contro l'indifferenza dell'Occidente e, in maniera, diciamo, simbolica, rompere l'assedio della città. Il contesto quindi è quello di una manifestazione pacifica in una zona di guerra della storia contemporanea, in un territorio disseminato da checkpoint, da ponti crollati, da strade interrotte, postazioni anche di cannoni che man mano sparavano su quei pochissimi veicoli che circolavano per le strade dell'Erzegovina, e all'interno appunto di questo contesto, o meglio all'interno di questa triste vicenda, sicuramente non è stata fatta chiarezza, anzi sulla figura di Moreno Locatelli è stato gettato abbondante fango, e quindi nel nostro piccolo, con la puntata di oggi, vorremmo fare appunto della controinformazione in merito. Io come sempre vi ricordo i contatti di Radiazione per poter commentare o intervenire: il 388 42 92 504 per scriverci un sms, oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Quindi un piccolissimo stacco musicale dopo questa introduzione e poi andiamo appunto a trattare questa vicenda. eccoci, dopo questa breve introduzione sono le 18 e 15 minuti e come dicevamo quest'oggi parliamo di guerra a Sarajevo, quindi siamo in quella che è la ex Jugoslavia, primo probabilmente dei paesi attaccati con la famosa scusante dell'esportazione della democrazia e sicuramente laboratorio di un'altrettanto tristemente famosa strategia imperialista che è quella del divide et impera. Quindi su questo tipo di contesto magari nel corso della puntata faremo anche qualche considerazione. Dicevamo, siamo in un contesto, in un territorio disseminato da checkpoint, da cannoni, da cecchini e da quello che viene in generale definito assedio, ma questo è appunto un termine sicuramente da chiarire. Ad esempio all'interno del libro Il ponte di Sarajevo si ricorda come il termine assedio di fatto venisse pronunciato dalle persone come la parola peste, quindi un flagello del passato che in teoria era scomparso dall'Occidente. Invece Sarajevo era chiusa come appunto se vivesse nell'anno 1000 e i cittadini dopo tanti mesi di sofferenza erano ancora impreparati ad accettare quella realtà. Credevano di essere in guerra ma liberi e invece non era così, di fatto la situazione era paragonabile a un campo di concentramento a cielo aperto. Questo termine, il termine assedio, comunque è chiarito anche alcune pagine prima, dove si ricorda che era cominciato il 5 aprile sul ponte Vrbania al centro della città con l'uccisione di due donne da parte dei miliziani serbo-bosniaci, quindi la musulmana bosniaca Suada e la croato-bosniaca Olga, che stavano manifestando per la pace. Ma i cittadini di Sarajevo ne avevano posticipato l'inizio il 6 aprile, data, lo ricordiamo, simbolica nella storia della Jugoslavia e giorno nel quale i ministri dell'Unione Europea, non a caso, avevano riconosciuto l'indipendenza della Bosnia-Erzegovina. Infatti, 47 anni prima, appunto il 6 aprile del 1945, il leggendario partigiano Walter Vladimir Peric aveva liberato la città dai nazisti per poi cadere durante la battaglia. Con l'assedio di Sarajevo invece scoppia la terza guerra jugoslava. In Bosnia, definita appunto la piccola Jugoslavia, avevano, l'abbiamo ricordato tante volte un po' nel corso delle trasmissioni, avevano vissuto in maniera pacifica gli uni accanto agli altri, quindi i musulmano-bosniaci, detti anche bosniacchi, e i croati bosniaci e i serbo-bosniaci, quindi non c'era alcuna differenza etnica fra queste nazionalità, tutte appunto di ceppo slavo. Non c'era appunto nemmeno una differenza, potremmo dire, linguistica, se vogliamo anche approfondire un po' questa questione, perché parlavano lo stesso idioma e sicuramente l'agnosticismo e l'ateismo diffusi, visto anche il tipo di governo che vi era stato per diversi anni, avevano comunque mitigato le differenze religiose. Nonostante tutti questi presupposti, come sappiamo, scoppia una guerra sanguinosa nell'età appunto contemporanea, una guerra combattuta con le armi e con le bugie e un conflitto, richiamandoci anche a quanto dicevo prima rispetto al divide et impera, che scoppia di fatto tra minoranze tribali, nazionaliste, sicuramente manovrate poi da tutta una serie di uomini politici corrotti e diciamo ambiziosi della ex Jugoslavia, divenuti poi uno strumento prezioso nelle mani degli interessi internazionali, ovviamente da parte dell'Occidente. La vicenda appunto di Moreno Locatelli, che viene ferito a morte proprio su questo ponte da un cecchino, ci richiama anche un po' quanto lui scriveva nel suo diario, ovvero raccontava l'attraversamento di Mostar e quindi il corridoio tra le montagne, bersaglio preferito dei cecchini. Subito dopo, racconta, ci siamo inerpicati su per le montagne, tra le quali quali gli autisti hanno dato prova della loro bravura tra tornanti, fango, buche e alla fine anche la neve. Il corso maestoso appunto della Neretva era diventato un confine militare e religioso. Una volta che poi Moreno arriva nella città, di fatto si rende conto nel buio e nella nebbia di essere arrivato in un luogo che ormai ha qualcosa di spettrale, direi. E come dire, anche le pagine un po' del suo diario, che purtroppo lui non sapeva sarebbero state anche le ultime pagine che avrebbe scritto, ci raccontano comunque di una persona piuttosto accorta e sensibile nell'annotare tutta una serie di particolari. E diciamo la sua morte, la sua uccisione anzi, precede, o meglio, è preceduta da una visita anche che Moreno aveva fatto assieme a ad altre persone, diciamo, della componente pacifista, e difatti si ricorda anche nel testo Il Ponte di Sarajevo che la breve visita alla popolazione della città assediata non ebbe l'impatto decisivo sui mass media che avrebbero voluto gli organizzatori. Di fatto l'Occidente ancora una volta si dimostra completamente indifferente e le migliaia di morti e anche quello che viene definito l'urlo dei sarajevesi non scuotono più di tanto l'Occidente. Non lo scuotono nemmeno le 330 granate che in media cadevano ogni giorno sulla città, non lo scuotono nemmeno le stragi spaventose come quella del pane nel maggio del 92 con appunto decine di morti, ma anzi quello che poi succederà dopo, ovvero anche i bombardamenti successivi a danno della ex Jugoslavia, di fatto passeranno tutto sommato sotto un silenzio quasi complice.
Un saluto a tutti. Volevo mi introduco un attimo sulle correttissime affermazioni che sta facendo in questo momento Alessia, perché in questo contesto che stiamo parlando, volevo semplicemente una piccola precisazione. I primi racconti di Moreno, Gabriele Locatelli, sono riferiti alla Marcia dei 500, che è precedente a questo, che è stato forse dal punto di vista veramente etico e morale, è stata una cosa bellissima, encomiabile. 500 persone di varie nazionalità che partono con Monsignor Bello, con varie personalità, in cui c'è anche Don Albino Bizzotto, che poi avrà un ruolo da protagonista in questo contesto più avanti. Volevo arrivare a lui come figura cardine dell'uccisione, dell'agguato. Io ho imparato che nella guerra jugoslava l'etimologia delle parole, cioè conseguentemente la guerra propagandistica, è stata determinante, no? Perché quando i serbi uccidevano qualcuno erano massacri, quando i croati si difendevano e cacciavano via i serbi era una guerra di liberazione del loro territorio. Cioè, ancora oggi funziona, mi sono scontrato giorni fa con una carissima persona proprio su questo argomento. Cioè, non si può avere due metri o due misure a seconda di chi commette i crimini. I crimini sono commessi da tutte le parti, da tutte le tre componenti in lotta, e nessuno è esente da colpe. E nel caso specifico che stiamo parlando adesso dei pacifisti, io vorrei precisare che la loro azione pacifista, dal mio punto di vista, è stata una provocazione, non è stata una cosa che abbia portato a un beneficio o quantomeno a un fine specifico, abbia concluso un percorso, perché partire da Ancona, prendere una nave, salire in pullman, attraversare i vari checkpoint, compresi quelli della NATO, dell'UNPROFOR, scusa, che in questo caso la lasciamo fuori perché altrimenti perdiamo tempo soltanto a criticare tutto quello che ha fatto l'UNPROFOR, che non ha fatto l'UNPROFOR per dividere le componenti, anzi a seconda delle politiche dei vari paesi. I francesi stavano con i serbi, gli inglesi con i serbi, i turchi stavano con i musulmani, ne hanno fatto di tutti i colori l'UNPROFOR, compreso il mercanteggiamento di merci, di armi, di carburante, di donne. Cioè, hanno fatto di tutto l'UNPROFOR, tranne che fare la forza di interposizione pacifica o quantomeno militarmente armata come deterrente. I pacifisti hanno la presunzione di partire da Ancona, andare a Sarajevo sotto le bombe, passare, trattare con i serbi, perché è una cosa importantissima, sono i particolari, per riuscire a entrare a Sarajevo. Quando sono arrivati a Kiseljak, che era l'unico parte in territorio, diciamo, croato, per cui cattolici, per cui alleati dei pacifisti, perché la componente cattolica nella guerra è molto importante, hanno dovuto lasciare 50 persone in ostaggio a garanzia che sarebbero tornati. Questo particolare ha fatto decadere dal punto di vista propagandistico tutte le condizioni in cui si parlava di assedio. Se 450 persone di notte, ora pomeriggio, riescono ad entrare a Sarajevo, dormire lì, fare tutte le preghiere di pace fra le varie componenti musulmane, poi c'è anche la componente ebraica, le quattro componenti, la Gerusalemme d'Europa, tutte quelle bellissime parole propagandistiche etimologicamente perfette, poi questi salutano e vanno via. Questo dimostrazione che l'assedio non c'è, come giustamente dicevi tu. La città è circondata da forze serbo-bosniache, però o attraverso i canali blu dell'Unprofor o attraverso questa intercommissione di pace si può entrare e uscire, mentre i cittadini devono restare dentro prigionieri. Abbiamo questa situazione veramente assurda. E loro erano tanto preoccupati perché la gente, l'opinione pubblica, se n'è fregata. Ma io dico personalmente, adesso dopo tanti anni, che ha fatto bene a fregarsene della loro missione. Perché cosa pretendevano? Che 450 persone vanno lì, dicono noi siamo contro la guerra, dovete volervi bene, dovete parlare fra di voi, ovviamente restando solo nella parte, chiamiamola bosniaca musulmana, non certo andando nella parte serba perché lì c'era il famoso ponte che adesso entra in scena. Hanno parlato solo con una parte, hanno parlato sì con i serbi che erano rimasti nella componente, diciamo, della Sarajevo città, ma che non contavano niente perché di là c'è una Repubblica Srpska, di qua c'è la Repubblica Bosniaca con Izetbegović come capo. Ricordiamoci questo nome perché poi torna, molto importante, Izetbegović, presidente della Bosnia musulmana, non della Bosnia di tutti, perché alla fine era comandava solo i musulmani lui, nella città assediata, in cui ha delle responsabilità totali nella gestione della guerra. Lui ha prolungato la guerra con le sue azioni. I pacifisti in questo caso hanno prolungato la guerra con la loro azione, perché hanno dimostrato che Sarajevo non è assediata. Mitterrand, che è un presidente francese, con i soldati, con i caschi blu francesi presenti a Sarajevo città, è arrivato in aereo il 28 giugno del 92, ha dimostrato che la città non è occupata, perché essendo filo serbo non è assediata. Doveva dimostrare questo. È arrivato lì con i C-130 carichi di acqua minerale da dare alla gente. Cioè sono manovre propagandistiche che a chi le compie gli giova tantissimo. Alla fine pratica della guerra, queste manovre sono state controproducenti dell'assedio, perché hanno determinato una situazione di stallo. Beh, allora non è proprio così grave. Alla fine questa gravità ha fatto 11.450 morti solo a Sarajevo, di cui 1.500 bambini. Cioè questo concetto di interposizione pacifica è un'aberrazione. Cioè, purtroppo a una guerra, purtroppo molti pacifisti non saranno d'accordo con me, ma una guerra si risponde con una guerra uguale e contraria. Cioè c'è poco da fare, due paesi che sono in guerra, dovevate pensare prima di fermarli, che entrassero
anche
in guerra.
Anche prima di fomentare sicuramente le divisioni, proprio tornando anche alla strategia del divide et impera, tristemente famosa, che poi dopo la Jugoslavia è stata usata anche in tanti altri paesi attaccati, quali la Libia, ma piuttosto l'Iraq, quello è stato un caso eclatante, o ancora adesso la Siria, quindi purtroppo una strategia consolidata, diciamo. Poi rispetto appunto a Sarajevo, prima parlavamo di un campo di concentramento a cielo aperto, e ricordiamo che difatti l'acqua e l'elettricità, la popolazione mancavano del tutto, c'erano tantissimi casi anche di furto di fatto di gas che veniva sottratto proprio dalle tubature militari sotterranee a molti metri di profondità, quindi con il rischio ovviamente di esplosioni, e i lavoratori non ricevevano più gli stipendi, e di fatto la maggior parte dei pensionati iniziava a vivere di carità. In tutto ciò, rispetto anche a quanto stavi dicendo tu, si inserisce un po' anche la questione di quello che paradossalmente porta anche una guerra, quindi i cosiddetti aiuti umanitari. Di fatto, anche appunto all'interno del ponte di Sarajevo, del libro, si ricorda come i rifornimenti di beni essenziali e appunto di aiuti umanitari in realtà facevano trarre profitto un po' alle varie fazioni. Grazie alla situazione assolutamente confusa, si erano quindi inserite anche tutta una serie di associazioni cosiddette umanitarie, sia locali che straniere, che di fatto però operavano, direi trafficavano solo per il proprio tornaconto.
Quello che è ancora più grave, che dal libro emerge molto bene, perché non è un libro che io adoro, che io amo tantissimo, lo premetto, però quello che è corretto di Giancarlo Bocchi bisogna riconoscere, è una persona che ha il coraggio, e sono pochissimi che l'hanno fatto negli ultimi tempi in Italia, quantomeno nelle mass media generali, di mettere in luce che le persone preposte alla difesa di Sarajevo, cioè l'armata, l'armia della Bosnia-Herzegovina, raffazzonata dopo la separazione violenta che c'è stata fra quartieri serbi e quartieri musulmani, è stata gestita da dei criminali, gente che usciva dal carcere, come Zazo, Celo 1, Celo 2, cioè Bajramović, tutti quei nomi che sono difficili, non ve li dico perché è difficile anche ricordarli, persone che un giorno prima erano in carcere per omicidi o per cose gravi, non per piccole cose, organizzavano delle bande di quartiere e diventavano generali di una brigata da montagna, di una brigata d'assalto, chi capo della polizia militare, chi capo dei servizi segreti. Cioè la feccia di Sarajevo, non avendo nessuna capacità militare, è stata presa in mano da quelli che avevano una capacità militare criminale, avevano già usato le armi prima per rapine, per saccheggi, per stupri, per tutte le componenti di quell'area grigia che c'è in tutti gli stati quando si stanno disfacendo avvene, e il presidente li nominava, gli dava le medaglie, e Izetbegović e i suoi scherani per stare al governo, per stare al potere, si servivano per anni di persone come questi. Il protagonista Musan Topalović Zazo, comandante della 10ª brigata di montagna, che è quello praticamente da cui sono partiti i colpi che ha ucciso Moreno Locatelli, alla fine hanno dovuto ucciderlo, cioè il governo di Izetbegović e dei suoi amici, che fino al giorno prima lo osannavano, gli dicevano, lo chiamavano figlio mio, perché era talmente bravo a uccidere, a sequestrare, a rapinare le persone in città e a combattere sul monte Igman contro i serbi, alla fine era talmente potente, era talmente dilatato il suo potere proprio attraverso anche il contrabbando, che la cosa più determinante di Sarajevo è stato il contrabbando, di tutto. Sarajevo bastava avere soldi, trovavi persino l'eroina, per via che c'era l'assedio, c'era, dico l'eroina perché è l'ultima cosa che uno deve pensare quando c'è l'assedio, non ho niente contro chi la usa, chiaramente è una sua libera scelta, non sto a giudicare questo fatto. Dico che dal pane, l'acqua, la corrente, il mangiare, i pelati, l'olio, alla fine arrivava anche la droga e ovviamente il commercio delle donne, che era diffusissimo in questo caso, le facevano prigioniere apposta per venderle a chi aveva quattrini. Bene, questo signore, chiamiamolo questo criminale, che aveva conosciuto Izetbegović in carcere, perché anche lui è stato in carcere per motivi ideologici, presidente, alla fine hanno dovuto ucciderlo, e addirittura con l'inganno, perché era talmente potente che prima di essere ammazzato ha ammazzato lui 9 poliziotti, e poi con un altro marchingegno l'hanno ucciso. Cioè, siamo arrivati, tipo Bandito Giuliano, per intendere vagamente, per dare il concetto, no? Questo qui era un chitarrista di un complesso, cioè, ed era in carcere per rapina e per omicidio. È diventato un eroe della difesa di Sarajevo dei serbo-bosniaci. Per cui questo qui va detto, per questo senza togliere all'eroico popolazione che ha resistito, perché gli sconosciuti, la gente massa ha fatto una vita terribile, perché chi va a Sarajevo vede il museo dell'assedio, che è un viaggio da vedere come erano costretti a vivere, tutti i succedanei del mangiare, gli aiuti, cercavano di produrre energia elettrica con la corrente della migliaceca usando i motorini delle lavatrici. Cioè, uno quando vede queste cose pensa di essere vissuto nel 1500, invece questa cosa è accaduta dal 92 al 95, è il più lungo assedio di una città dopo la seconda guerra, ha superato Leningrado. È una cosa terribile, è stata. Poi alla fine vediamo che i risultati che sono rimasti sono una classe dirigente corrotta, gente che si è arricchita con le peggiori nefandezze, che ha fatto e subito le peggiori violenze, perché lì la violenza è pari grado. Io non sono del partito che la violenza è solo da una parte, dall'altra parte è vittima, come molte volte. E Giacomo Bocchi su questo è abbastanza corretto. Non lo trovo corretto quando, diciamo, parla troppo, secondo me parla troppo, perché alla fine questo fenomeno di Moreno Locatelli è un fenomeno che può essere uno di noi, che è preso dalla vocazione, perché lui era stato anche lì per diventare monaco o robe del genere. È una persona dolce, una persona mite, una persona gentile. Cioè, le accuse che gli sono state fatte è esattamente il contrario. I criminali che lo hanno costretto a uccidere sono stati i suoi amici, gli altri quattro che hanno organizzato questa missione suicida. Lui non voleva andarci, ha fatto tutto per fermarli. Questo qui, Bocchi, vi ho allineato, è molto bravo. però vanno dette delle cose contro, per esempio, i religiosi cattolici, che sono Angelo Cavagna e poi il nostro Albino Bizzotto, qui dei Beati Custodi di Pace, non si sono comportati in maniera evangelica in questo caso. Hanno fomentato una situazione veramente terribile, perché io sono stato sul ponte, il ponte lo vedi che sembra costruito apposta per fare un agguato, un attentato. Dicevo prima che erano già ucciso prima le due ragazze che dicevi tu il 6 di aprile, poi è stato il caso dei due fidanzatini che cercavano di scappare, un musulmano e una serba dalla Sarajevo assediata, hanno pagato uno di quei delinquenti che dicevo prima, di quei Bajramovic, quei Delej, Prazina, tutti quei personaggi, capo mafia, capo boss di queste bande armate, gli hanno pagato per passare il ponte. E quando è stato il momento di essere a metà del ponte, gli hanno sparato a questi due ragazzi, li hanno ammazzati, anzi lei non è morta subito, è morta abbracciando lui, dissanguata, un po' come è morto poi Locatelli. E come ti dicevo prima, per non mettersi d'accordo le componenti che controllavano questo ponte, perché questo ponte è strategico, è una posizione all'inizio della città che serve proprio a definire i fronti in azione, poi se volete ve lo spiego, e sono rimasti lì 8 giorni i corpi sul ponte, a memoria, avete visto cosa succede a chi vuole scappare da questo paese, nonostante siano un musulmano e una serba, perché era una storia d'amore, infatti li hanno chiamato il Giulietta Romeo di Sarajevo, perché hanno fatto una fine tremenda. Non si rimettevano d'accordo su chi andasse a prendere i corpi per poi seppellirli, poi finalmente dopo 8 giorni sono andati a prenderli. E su questo ponte, questi quattro, perché lui poverino, Moreno Locatelli, lo considero la vittima, questi quattro disgraziati dei Beati Custodi di Pace hanno dovuto fare questa missione pacifista, non di interposizione, ma di sfida. Perché passare un ponte corazzato, in cui le quattro forze si difendono a forza di container e di auto bruciate messe apposta perché l'altra parte non ti spari, la pretesa di attraversare il ponte e andare di là voleva dire beffeggiare queste forze armate che si stanno contrapponendo da mesi, che si sparano regolarmente tutti i giorni, ma poi ne si muove uno spara. Non parliamo del cecchino, perché se andiamo in un campo troppo lungo da spiegarvi come lavorano i cecchini di Sarajevo, se c'è tempo lo spiego.
Sì, peraltro rispetto a Moreno, rispetto a quanto anche ho avuto modo di leggere, è chiaro che da atea non mi ritrovo magari in quello che tu definivi un po' una vocazione, però la figura di Moreno sicuramente è da ammirare per il fatto che anche in quanto ho letto si dice appunto che rispetto agli incontri ecumenici proposti proprio dai personaggi che tu stavi nominando, lui invece preferiva gli incontri con i cittadini per la strada, aveva appunto capito che Sarajevo era un grande campo di concentramento, che la comunità internazionale di fatto non faceva nulla per smantellare, quindi una comunità internazionale complice e responsabile quanto i criminali poi che di fatto portavano avanti materialmente la guerra. E peraltro Moreno non era nemmeno, diciamo, la prima esperienza, come un po' qualcuno ha cercato di far credere, perché su di lui, insomma, come dicevamo all'inizio della puntata, è stato anche gettato molto fango dall'essere un irresponsabile, all'essere un violento e quant'altro, ma in realtà lui era già stato diversi mesi prima proprio nei pressi di Mostar. E proprio per questo motivo, conoscendo già il contesto in cui si trovava, era cosciente che in un qualsiasi momento, in una qualsiasi situazione, poteva cascare una bomba, una granata sulla scuola e in una frazione di secondo potevano essere feriti o peggio uccisi. Quindi, anche nelle palestre, nelle scuole in cui si andava a dormire, non c'era assolutamente nessuna via di fuga. Questo lui lo ricorda anche nel suo diario, quando appunto si svegliava molte volte tendendo l'orecchio a cogliere le esplosioni e gli spari che comunque continuavano fino all'alba. Quindi appunto una persona che tutto aveva tranne che dello sprovveduto, ma che evidentemente per un senso appunto di trovarsi di fronte a una situazione di estrema ingiustizia ha cercato di dare il suo contributo. Sfortunatamente chi ai piani più alti e al riparo, diciamo, nella sua casa ha dato l'ok a determinate operazioni, su di lui magari ha gettato appunto fango, Chicago, ma tuttora partecipa invece alle sue commemorazioni.
Sì, sì, però vedi, Alessia, scusami, c'è un particolare. Lui forse mi spiego meglio sul fatto della vocazione che aveva. Lui è uno che è partito da Scampia, è partito da Corleone prima di arrivare a Sarajevo, Mostar, eccetera. È uno che andava a trovare il mangiare per i bambini rom, che lì i rom erano quelli messi peggio di tutti, perché anche gli aiuti umanitari non arrivavano a loro, perché i rom sono sempre considerati di serie B, C, Z in questo caso, non esistono. Era una persona che aveva una dolcezza insita, aveva la voglia di aiutare le persone indipendentemente dal colore, dalla pelle, dal censo, eccetera. Questo assassinio commesso sul Verbania va imputato ai loro quattro amici, perché loro sono i quattro che volevano farlo a tutti i costi. Lui non voleva andare. Lui si è battuto con loro in tutti i modi per non andare. E a un certo punto uno di questi, addirittura, che poi è uno dei responsabili morali maggiori, che è Angelo Cavagna, un prete, padre Angelo Cavagna, aveva il giubbotto antiproiettile sotto quando ha fatto la passeggiata di interposizione sul ponte Verbania per andando a sfidare la missione pacifista di sfida, per dire noi passiamo, vi portiamo il pane, vi portiamo il fiore, vi portiamo la pace. Cioè, aveva, chissà come mai, si era messo il giubbotto antiproiettile con la regola militare che se uno rimane ferito non deve essere preso, non deve essere aiutato a rientrare nelle proprie linee. Cioè, questa è una cosa veramente che è aberrante, questa logica. Un pacifista che va a fare interposizione pacifica di fronte a delle forze armate in contrapposizione tra loro, che usa una tecnica militare tipica del commandos, che deve fare in modo che salvare le vostre anime, cioè ci salviamo noi, non importa se perdiamo uno di noi, però ci siamo salvati in quattro. È una cosa, una contrapposizione che io non detesto, questo atteggiamento di falso pacifismo, ed è solo una provocazione, è stata per dimostrare la loro esistenza, per dimostrare il potere che loro stavano conquistando all'interno delle organizzazioni umanitarie che accennavi tu. Noi siamo più bravi perché avete visto cosa siamo capaci di fare, voi siete meno bravi perché non fate quello che facciamo noi. Questo è stato un esibizionismo politico veramente che è stato criminale, perché lui non doveva neanche esserci a quell'evento in consulto, che io trovo veramente un'aberrazione, andare su un ponte che ci sono quattro forze armate diverse che si contrappongono, di cui tre stanno da una parte e uno sarebbe tre contro uno, e tu vai in mezzo chiedendo prima il permesso a tutti, perché c'è la scena che descrive benissimo Bocchi nel libro, quando vanno il giorno prima a chiedere i vari consensi che secondo loro dovrebbero avere avuto. Sono cose allucinanti come hanno interpretato il comportamento di questi criminali militari che comandavano le varie sezioni. Loro hanno capito che secondo loro li lasciavano passare, ma non c'è mai stato un sì. E vedi l'attacco più grave qual è da fare in questo caso? Punto di domanda: dov'era l'UNPROFOR? Come mai l'UNPROFOR non ha fermato questi 4, perché lui, ripeto, non lo voglio mettere assieme agli altri perché gli mancherei di rispetto. Questi quattro disgraziati, perché l'UNPROFOR non li ha fermati? Due di questi erano entrati a Sarajevo con un lasciapassare dal Vaticano. Cosa significava questo? Che erano praticamente sopportati, perché non erano né giornalisti, né addetti stampa, non erano membri di una vera, reale ONG. Erano lì perché il Vaticano gli aveva dato il permesso di entrare. Una sola volta potevano entrare e uscire una volta sola, perché una volta entrati sono rimasti lì, non potevano uscire come facevano gli altri usando i voli umanitari dell'UNPROFOR o dell'UNHCR. Questi qui erano i più estremisti, hanno cercato in tutti i modi di convincere gli altri. Addirittura uno di questi, una sera, l'hotel Stalingrad, io ci sono stato, fatalità, dopo tanti anni, quando l'hanno restaurato, a un certo punto ha tirato via, per evitare di essere colpiti dai cecchini, quando si accende la luce si mette una coperta sulle finestre in modo che il cecchino non sappia che dietro c'è qualcuno, perché non vede accendersi la luce. Questo una sera, per sfidare il cecchino dall'altra parte, ha tolto la coperta e ha acceso la luce e si è messo a camminare su e giù sulla finestra per dimostrare che lui è più forte e più bravo del cecchino, che lui non mi spara perché io gli dimostro che non sono un suo nemico. Roba che doveva essere ucciso in quell'istante. Il cecchino probabilmente non aveva voglia di sparare, è andato a mangiare, perché veramente lo dice anche Bocchi, probabilmente il cecchino stava mangiando, stava facendo la pausa pranzo, non aveva voglia di sparare, perché il cecchino anche lui è un essere umano, ha delle sue esigenze, mica sta lì a sparare 24 ore su 24. Cioè, questo per dire il tipo di comportamento che hanno questi pacifisti, e io li chiamo provocatori, non li chiamo pacifisti. È questo che mi ha fatto molto piacere poter dire queste cose che sono veramente controcorrente, perché non troverai nessuno che ha, io mi assumo la mia responsabilità di quello che dico, chiaramente. Credo che pochi abbiano il coraggio sia di Giancarlo Bocchi di dire queste cose, oppure di Mario Boccia, che è un fotografo che era lì presente, che ha conosciuto molto bene Locatelli, che ha raccontato le sue storie, che poi ha parlato con il chirurgo che l'ha cercato di salvare troppo tardi, perché era rimasto troppo tempo sul ponte per il tempo di recuperare, che anche lì non era stato facile neanche recuperarlo, perché chi è che esce con la barella a prendere uno che è appena stato ferito? Poi può essere fatto segno anche tu a colpire l'arma da fuoco da parte di questo cecchino, famoso cecchino, che sottolineo, i cecchini non sparano a raffica. E purtroppo il giornale tipo Corriere della Sera, che è il primo che ha dato la notizia, ha scritto c'è colpito da cecchino serbo, perché ovviamente a Sarajevo i cecchini erano solo serbi. Il che non è assolutamente vero, perché se c'è un cecchino serbo da qua, dalla parte c'è il contro cecchino bosniaco che cerca di sparare al cecchino serbo. In questo caso lui è stato colpito da una raffica di 5 colpi, 3 sono andati a vuoto, 2 l'hanno colpito. E non mi risulta che in nessuna guerra, in nessuna forza armata del mondo, un cecchino spari a raffica. I cecchini sparano un colpo alla volta. Infatti perché ti puoi salvare dal cecchino? Perché il tempo che lui ricarica, perché ha un colpo solo, il fucile della precisione spara un colpo alla volta, loro usavano dei Dragunov russi che sono dei fucili eccezionali, ovviamente esercito jugoslavo aveva armi russe, il Dragunov per quanto sei veloce occorrono 2,3 secondi fra un colpo e l'altro, se tu sei fortunato puoi riuscire a scappare dall'area di tiro del cecchino, quantomeno ti metti fuori area, per cui non è possibile, capito, che ci sia la stampa che immediatamente il giorno dopo ha la fotografia del ponte col corpo di mai più vista, mai più saputo che fine ha fatto chi l'ha scattata e come mai è uscita solo sul Corriere senza nome. Il Corriere che scrive ucciso da un cecchino serbo, la presenza, e lì entriamo un'altra volta nella zona scura, nella zona grigia, chiamiamola come vogliamo, dei servizi segreti bosniaci musulmani, che probabilmente erano di 3-4 correnti, anche loro avevano i servizi deviati perché erano fatto di tutti i colori, il capo dei servizi segreti era presente e a tutti i fotografi professionisti che cercavano di mirare quello che stava accadendo sul ponte viene sequestrato il rullino. A tutti i fotografi presenti e lui, capo della guardia del corpo di Begovic, cioè un carico molto alto, è presente sul posto e lo porta a lui Locatelli in ospedale, cioè cosa che non gli è dovuto, non deve neanche, vuol dire che lui sapeva che andavano, ha fatto la regia di questo agguato, di questa esecuzione alla fine. E poi giustamente nei documentari che fa vedere Bocchi c'è la ricostruzione anche di come lui è caduto e nella posizione del corpo ti fa vedere che i due fori di entrata che ha avuto all'inguine e al petto che l'hanno ucciso, perché lui è morto dissanguato, non è morto sul colpo, cosa che ribadisco, se i suoi amici lo prendevano sotto le braccia o lo tiravano per le gambe probabilmente rientrava nelle linee protetta e probabilmente andava in ospedale prima e forse si sarebbe salvato, perché è morto alle 9 di sera, alle 7 e mezza di sera e gli hanno sparato all'1:30 del pomeriggio, insomma.
Sì, tra l'altro proprio questo ci riporta anche a quanto lui scriveva proprio nelle sue ultime pagine, nel suo diario con cui annotava appunto le sue riflessioni e ciò che vedeva intorno a sé, e di fatto lui rimane, se non ricordo male, assolutamente interdetto quando gli viene spiegato che nel caso in cui qualcuno rimanga ferito bisogna abbandonarlo, anzi lui si mette proprio in gioco come soccorritore, di fatto pensa di seguire questa spedizione, chiamiamola così, questa manifestazione pacifica per salvare qualcuno nel caso in cui ci siano appunto dei feriti. Purtroppo invece vediamo che viene colpito lui a morte e nessuno dei suoi compagni presenti di fatto se ne fa carico. Quindi
un crimine nel crimine. Perché io mi domando e dico, per quanto uno ti dica, guarda che uno deve restare, se uno rimane ferito non lo devi raccogliere, penso che visto che sei un pacifista, che sei addentro al mondo umanitario, che sei lì per aiutare il prossimo, aiuterai un tuo compagno di battaglia, mettiamola sotto questo punto di vista, non lo lasci lì. Anche perché è un ponte che è lungo 70, 60, 70 metri, non è che devi fare 500 metri con sto corpo, capito, trascinandolo. Per cui è una cosa inaudita, fino a metà ponte poi è consuetudine in tutte le guerre che il ponte ponte è metà dell'uno, metà dell'altro, per cui metà ponte l'avevano già passato e hanno voluto continuare quando ha avuto i primi colpi di avvertimento, perché anche lì, come a Mostar, sono arrivati i primi colpi di avvertimento: fermatevi perché vi spariamo, vi ammazziamo. E hanno voluto continuare. Cioè, questa sembravano veramente in preda a un delirio a un certo punto, sia il delirio di progettarlo e poi il delirio di farlo, perché se ti sparano addosso in alto come hanno fatto a Mostra il giorno prima ai loro compagni, e forse qualcuno anche gli aveva anche parlato, cioè, se vedi che ti sparano torna indietro, no? Cosa dimostri quando sei andato oltre la teorica linea di mezzo ponte, no? Perché i fiumi nei confini sono metà dell'uno e metà dell'altro, no? Quindi hanno forze di interposizione l'una con l'altra e hanno voluto continuare. Cioè, io ho cercato di capire questa cosa. Poi, alla fine, anche se tu leggi tutte le testimonianze di Ontanetti, di Bezzotto, Mario Boccia è l'unico che ha le idee chiare assieme a Bocchi, perché sono le persone che dal punto di vista della ricostruzione sono molto precisi. Però dal punto di vista umano io sono ancora oggi esterrefatto, perché quando sono andato 20 anni dopo, in quella occasione dell'anniversario della morte di Locatelli, sul ponte Verbania, io vi assicuro che, cioè, ho visto poco raccoglimento, ho visto poca sensibilità, ho visto semplicemente mettere 30 bandiere, io le ho fotografate, le ho, se volete ve le mando da qualche sito che mi dà, le bandiere della pace, no? Tutto il ponte con bandiere della pace, lì c'è la targhetta delle due ragazze che dice, prima c'è la sua targhetta anche che è morto. Poi più avanti, se tu fai 30-40 metri, passi il ponte verso la Salitina, vai in questa famosa Gabriele Locatelli Ulizza, che gli hanno dedicato una stradina a lui davanti a un parco giochi dove giocano i bambini. Questo l'ha fatto con la comunità di Sarajevo dopo la guerra. Allora, c'è stato un mucchio di discorsi, di interviste, è venuto l'ambasciatore italiano, è stata una cosa anche dal punto di vista formale corretta, ma dal punto di vista dell'umanità ne ho vista gran poca. Cioè, erano lì tutti quanti per farsi vedere che c'erano. E quello che mi ha dato, che poi studiando il problema dopo, perché dovendo scrivere questo benedetto libro mi sono dovuto ad entrare nelle cose, cioè è stata anche la scelta del posto in cui gli hanno dedicato la piazzetta. Non si vede il ponte, perché c'è questa salitina in mezzo alle case, non si vede il ponte. Però alla luce delle ricostruzioni di Bocchi e quello che dicono i testimoni, è praticamente in una linea ideale che arriva praticamente esattamente a colpire metà ponte. Cioè è come lì ci fosse un teorico cecchino che passa attraverso le case, cioè la linea teorica di come ha mandato Locatelli parte da questo muro in cui hanno dedicato la stradina a Locatelli. Questo perché quella parte lì era la parte occupata dai serbo-bosniaci, i quali ormai per consuetudine sono quelli che hanno ucciso Locatelli. Cioè, non esiste più possibilità da parte anche della amministrazione comunale di Sarajevo, perché c'era il vice sindaco. Cioè, hanno stabilito i musulmani bosniaci, che ora controllano il 95% della città. Oggi Sarajevo è una città bosniaca musulmana, non è più mista come prima, minoranze ce ne sono, ma sono insignificanti. Loro hanno stabilito proprio addirittura, mettendo quella parte, dedicare quel monumento, quella strada con la placca, e vedere, tu fai una linea teorica, passi attraverso le case e vai esattamente in linea retta sul ponte, come se uno da lì gli avesse potuto sparare se non ci fossero state le case, ed è la parte, ripeto, occupata dai serbo-bosniaci, quando è ormai riconosciuto da chi ha fatto studi come Bocchi, come Boccia, come altri che i colpi sono partiti da un'altra parte, cioè dalla parte esattamente opposta, sempre da questo lato del fiume, ma dalla parte opposta, dove c'erano le brigate, la decima brigata di montagna di Zazo Topalovic Mužan, che era quello che poi un attimo fa vi dicevo che è stato ucciso, come dallo stesso governo bosniaco ha dovuto eliminarlo perché è troppo potente. Allora, questo perpetrare l'idea che è stato un cecchino serbo non gioca a vantaggio di nessuno, perché dopo 20 anni si comincia a storicizzare una cosa. Finché è cronaca, va bene, Corriere della Sera scrive ucciso da un cecchino serbo, a caldo, tutti scrivono delle cose a caldo. Poi cosa serve alla storia? Serve che arriva molti anni dopo, a bocce ferme, mi perdoni Mario Boccia, a bocce ferme si riscrivono gli avvenimenti con un'attenzione più a quello che è accaduto, con più riflessione, con più ricerche, con più interviste, con più fotografie, con più notizie. E invece lì è stato deciso che ormai Moreno Gabriele è stato ucciso da un cecchino serbo, e non si discute. quando, ripeto, i cecchini sparano un colpo alla volta, lui è stato chiuso da 5 colpi, 2 al bersaglio e 3 fuori. Almeno di ucciso in una sparatoria, allora lo accetto, ma è scritto ormai in tutti i testi, è scritto ucciso da un cecchino serbo. Il lavoro che ha fatto Bocchi è encomiabile perché va a dimostrare proprio questo, che come dicevi tu prima, come inizia il libro, dietro ogni vericomo...
Sì, esatto, sicuramente all'inizio, cioè, come dicevamo un po' nella nostra chiacchierata prima dell'inizio della puntata, sulla Jugoslavia è difficile, magari anche per me che non l'ho per età anagrafica magari vissuta direttamente, farsi un'idea precisa su alcune questioni, perché se ne è scritto tanto e se ne è scritto soprattutto in maniera confusa, e si continua sicuramente anche purtroppo in questa direzione. Però un pregio appunto del libro, da cui anche abbiamo tratto alcuni dati, quindi il ponte di Sarajevo rispetto a questa puntata, è il fatto che comunque dà diversi dati e una lettura piuttosto precisa, o meglio una ricostruzione piuttosto precisa dell'assassinio di Moreno Locatelli. Per l'appunto, in quarta di copertina c'è questo antico detto balcanico, ovvero sotto ogni verità si nasconde sempre un'altra verità, quindi sicuramente una conclusione anche degna, azzeccata rispetto alla vicenda di Locatelli.
Mancano pochi secondi, ti faccio solo l'ultima proprio sul fatto che dietro una verità ce n'è un'altra. Perché c'è un particolare veramente di che bisogna veramente cervellarsi per capire. Zazo, il criminale capo di questa brigata che combatte musulmano bosniaco, non ha mai voluto parlare con giornalisti, non ha voluto parlare con gli stranieri. Lui si è sempre fatto tranquillamente i fatti suoi, più o meno puliti, più o meno sporchi. Ha sequestrato, ha rapinato, ha ucciso per tutta la durata della guerra, fino al 93 che è stato ucciso. E come mai il giorno prima dell'evento pacifista riceve i pacifisti italiani cattolici, pacifisti, che vanno da lui a chiedergli permesso di poter passare? Cioè, questo deve essere solo questo che un giornalista intelligente va a cercare e costruisce le vere motivazioni. Come è possibile, infatti se lo chiede giustamente sia Giancarlo Bocchi che Mario Boccia, come è possibile che questo che non parla con nessun giornalista riceve 5 pacifisti suonati, cattolici, italiani, e li riceve e gli parla, e anche con un modo di farlo, lui racconta molto bene, perché c'è chi era presente che ha raccontato, è anche beffardo, hai capito? Non è che dà delle risposte dubbiose, cioè da interpretare, e quei fanatici hanno interpretato che lui gli dava il permesso. Dalla parte comandata da lui, da Zazo Topalovic, sono partiti i colpi che hanno ucciso Locatelli. Per cui ecco il vero lavoro che ha fatto Giancarlo Bocchi, potranno fare che qualche altro giornalista italiano. L'ha fatto un po' Rai News 24, proprio nell'occasione dell'anniversario, ha fatto un servizio abbastanza interessante. Però, come vedi, noi siamo riusciti in 50 minuti a toccare praticamente forse il 50% il 50% forse abbiamo toccato di quello che c'è da dire, e abbiamo avuto 50 minuti abbondanti, perché è una cosa talmente lunga che è difficile da spiegare.
Sì, assolutamente. Quello poi della Jugoslavia, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, è il caso di uno dei primi paesi appunto aggrediti con la famosa esportazione della democrazia, che comunque tuttora prosegue. Infatti, andando in conclusione con la puntata, anche per rilanciare un messaggio di mobilitazione, ricordo ancora una volta che a breve si terrà l'esercitazione NATO Trident Juncture 2015, e quindi rilanciamo ancora una volta, dato che si tratta della più grande esercitazione NATO dal 2002 ad oggi, la mobilitazione nazionale che ci sarà a Napoli contro la guerra il 24 ottobre e a Trapani invece il 30 ottobre. Mentre stando sul locale, rilanciamo anche il presidio di sabato 17 ottobre alle 17.30 di fronte all'ex caserma Prandina in Corso Milano qui a Padova, un presidio appunto in solidarietà agli immigrati contro la guerra imperialista e contro proprio l'operazione NATO Trident Juncture. Quindi con questo appuntamento ovviamente vi salutiamo, vi invitiamo a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!